Buonasera, bentornati e siamo al secondo momento, alla seconda tappa del nostro cammino sull'Avvento, il tempo dell'attesa e della speranza. Questo è il titolo che abbiamo dato ai tre incontri. Chi avesse perduto il tema del primo incontro trova la registrazione sul sito internet dell'apostolato biblico della diocesi di Perugia, www.laparteBuona.it, e quindi potete aggiornarvi, scaricare mentre siete in macchina, mentre correte, mentre camminate, potete sentire con lo smartphone le lezioni e anche tanti altri contributi che Luciana e gli altri collaboratori mettono sul sito internet, perché la parola di Dio cresca nella nostra Chiesa. Bene, in questo secondo incontro riprendiamo quello che abbiamo affrontato nell'ultimo, cioè il tema dell'attesa, della speranza, e siamo proprio, pensate, in sintonia con Papa Francesco che mercoledì scorso, terminato il ciclo di catechesi sulla misericordia, ha iniziato un nuovo ciclo proprio sulla speranza. Diceva Francesco: iniziamo oggi una nuova serie di catechesi sul tema della speranza cristiana. È molto importante perché la speranza non delude, l'ottimismo delude, la speranza no. Noi ne abbiamo tanto bisogno in questi tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male, alla violenza che ci circondano, davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speranza. Questo era il Papa nell'udienza di mercoledì. E sulla speranza ci siamo concentrati nella scorsa meditazione, quando abbiamo toccato, se ricordate, i campioni della speranza nel pensiero del Novecento. Abbiamo citato il Sabato del Villaggio di Leopardi, Waiting for Godot di Samuel Beckett, Il Deserto dei Tartari di Buzzati. Abbiamo parlato di diversi modelli di attesa, come quello del Coelet, che non attende nulla, degli apocalittici, che attendono la fine del mondo, degli integrati, e abbiamo citato Umberto Eco, e però proprio con questi titoli che abbiamo appena fatto è ovvio che insieme al tema dell'attesa e della speranza abbiamo parlato anche dell'illusione, che spesse volte è la risposta a una speranza riposta male. Abbiamo anche citato di passaggio, ricorderete, la lettera di Papa Emerito Benedetto XVI sui pagani senza speranza, e abbiamo detto che secondo Polvin, nello studio del tempo della Grecia, della Roma classica, dalle divinità poco ci si poteva attendere, perché abbiamo lavorato su questo, ricorderete, da questi dèi. In questi dèi la speranza è riposta solo per qualcosa di incidentale, ma non per una speranza che possa cambiare la vita. È l'uomo che deve reagire. Salvatore Natoli, un altro autore che abbiamo citato, che è un campione della filosofia cosiddetta neopagana, Natoli raffigura l'uomo del tempo prima di Cristo come il bronzi di Riace, un uomo pronto con i bronzi di Riace dovevano avere l'arma pronta, la lancia in resta, pronto con un fisico prestante, nel pieno del vigore, perché è l'uomo che può rispondere alle sfide della vita. E invece, ecco, solo di passaggio abbiamo sfiorato una questione alquanto intrigante, un coincidere di situazioni, di elementi, di circostanze che vengono a manifestarsi, e questo è davvero curioso, alcuni decenni immediatamente prima della nascita di Cristo, e che voglio proprio vedere con voi, toccando dunque il tema di nuovo dell'attesa di Cristo, che è il tema caratteristico dell'Avvento. Abbiamo detto che i pagani vivevano senza un'attesa ultima, perché tutto finisce con la vita, che desse loro un senso ulteriore per vivere, ma ci sono almeno due eccezioni interessanti. La prima, data dagli oracoli sibillini. Il nome di questa collezione di testi poetici, come sapete, deriva dalle Sibille, che nella mitologia greco-romana si credeva fossero dotate di capacità divinatorie e che vivevano sparse nel Mediterraneo. Per noi è famosa in particolare la Sibilla Cumana, che era vicina al lago d'Averno, a Pozzuoli, e queste Sibille sono note nell'arte, nella letteratura. Basterà ricordare il Dies Irae, questo inno medievale che mette insieme i profeti e le Sibille. Gli scritti sibillini, 9 libri, furono distrutti nell'83 avanti Cristo a Roma in un incendio, ma continuarono a suscitare fantasie agli antichi, tanto che vennero scritti e riscritti varie volte ed erano consultati dai romani in alcuni particolari momenti difficili della vita della città. Gli ebrei della diaspora e i cristiani dopo di loro hanno iniziato a comporre alcuni decenni avanti Cristo, ma i cristiani ovviamente dopo l'evento di Cristo, dei testi sulla falsariga degli originali, tanto che possediamo diverse raccolte di questi testi. Erano oracoli degli ebrei di Alessandria, che insistevano su temi del monoteismo, del messianismo, del giudizio finale, e che furono ripresi con interpolazioni su probabilmente i testi più antichi. Vi leggo di passaggio, ma poi mi soffermo meglio sull'altra eccezione al tema che stiamo trattando. Vi leggo di passaggio il libro terzo, che conserva 2 profezie sul Messia. Cito la citazione, trago la citazione dalla edizione recente di Città Nuova, pubblicata da Mariangela Monaca. Quando Roma regnerà anche sull'Egitto, trattenendosi ancora, allora il regno grandissimo del sovrano immortale sugli uomini apparirà. Giungerà un Signore Santo che avrà dominio di tutta la terra. E poi ancora un'altra citazione più esplicita. Da là, dove sorge il sole, Dio manderà un re che tutta la terra libererà dalla guerra malvagia. Agli uni darà la morte, con gli altri stipulerà dei patti. Non farà però tutto questo di propria iniziativa, ma per obbedienza ai comandi del Gran Dio. Ecco, sono soltanto 2 allusioni che ci dicono come diversi decenni dopo Cristo, forse, come dico, con delle interpolazioni successive, però si attendeva un sole che doveva sorgere, un sovrano, qualcuno che avrebbe dovuto compiere delle imprese meravigliose. Ma il testo davvero più interessante e misterioso è la famosa 4ª egloga di Virgilio, che viene scritta, siamo sicuri, nel 40 avanti Cristo, in un contesto ben preciso che è dato dalla dedica di quest'opera al console Pollione nel tempo della guerra civile tra Antonio e Ottaviano Augusto. La parte che ci interessa è la seguente. Vi leggo nella traduzione di Maurizio Bettini, che insegna filologia classica a Siena e che ha tenuto su questa 4ª egloga una conferenza a Roma, che potremo postare sul sito www.laparteBuona e che potrete anche ascoltare perché è alquanto interessante. Dice Virgilio: è ormai giunta l'ultima età della profezia della Sibilla Cumana. Dunque il poeta si rifà a quello che abbiamo doverosamente citato come il modello di ogni profezia. Possiamo, se volete, fare un confronto tra quello che è il nostro attuale, o comunque ancora utilizzato, Nostradamus, come modello di profezie ermetiche, facilmente, difficilmente interpretabili, ma facilmente adattabili a varie situazioni, Virgilio conosce e ovviamente cita la Sibilla e continua. Nasce da capo un grande ciclo di secoli, cioè un'era nuova. Vedete ancora qualcosa che è molto vicino all'epoca contemporanea moderna, dove si attende la New Age, cioè un nuovo secolo, un grande cambiamento, che qualcuno di voi avrà visto il famoso musical Hair, era dato dall'epoca nuova dell'Acquario. Ma questo è ovviamente un linguaggio diverso, perché, ecco, Virgilio dice, ecco, torna la Vergine, e con la Vergine il ritorno dei regni di Saturno. Una nuova generazione è inviata dall'alto dei cieli. Tu, casta Lucina, cioè la dea delle nascite, sii favorevole al bambino Puer, che ora nasce, con cui per la prima volta cesserà la generazione del ferro e sorgerà in tutto il mondo quella dell'oro. Già regna il tuo Apollo, proprio sotto il tuo consolato, e qui l'indirizzo è Apollione, avrà inizio questa età gloriosa e incominceranno a trascorrere i grandi mesi. Bene, il professor Bettini dice, afferma, che questo testo è davvero enigmatico, senza alcun parallelo nella storia della letteratura, della poesia e del pensiero. Si parla poi, dopo questo inserto così noto e importante, di quattro tappe che riguardano lo sviluppo di questo puer, il bambino che crescerà insieme agli animali e poi cresciuto vivrà nell'età dell'oro. In una terza tappa il puer diventa adulto e nella piena maturità, la quarta fase, diventa quello che doveva diventare e prenderà su di sé tutti gli onori. Il puer è definito la prole degli dei, seme di Giove, dunque un bambino dai connotati divini. E i temi di questa ecloga sono importanti. Intanto il compimento delle antiche profezie. La Sibilla Cumana, finalmente, le sue parole, così difficili da interpretare e decodificare, si realizzano. Secondo, questa idea del bambino divino che è diffusa in tutto il mondo e che si ritrova in altre culture e religioni. Pensate a Romolo, Remo, Ciro e Zeus, che vengono cresciuti anch'essi insieme a degli animali. Gesù, naturalmente non possiamo non pensare a lui, che è il riferimento a cui ci rivolgeremo tra poco, anche egli è un bambino divino e anche egli, secondo gli apocrifi però, è vegliato dagli animali, il bue e l'asino, ma come di fatto Romolo e Remo sono vegliati da una lupa, Zeus da una capra, Ciro il Grande da una cagnolina. Per dire, probabilmente, con questi miti, il riconoscimento della natura, cioè mentre gli uomini non vedono e non comprendono fino in fondo chi è questo puer, ecco che gli animali che abbiamo citato riconoscono la sua vera, reale identità. Ma questo è presente nella Bibbia, basterà rileggere il libro dei Numeri e vi trovate che l'asina di Balaam, che è un mago, riconosce la presenza di Dio nei suoi angeli e si inginocchia addirittura di fronte a Dio e si ferma mentre gli uomini non si accorgono di niente. Il terzo elemento, dopo il compimento delle profezie, in questo caso le profezie degli oracoli e della Sibilla, l'elemento del puer, vegliato dagli animali, il terzo elemento, il richiamo alla pace. In questo contesto così sanguinolento che quello della guerra civile, finalmente Virgilio dice, verrà un'era di felicità. Naturalmente questa ecloga ha avuto un enorme successo anche per i cristiani. E gli studiosi però, ancora prima di cristianizzare Virgilio, si sono posti la domanda di cosa stava parlando, a chi pensava il poeta, e cioè com'è possibile che uno scrittore pagano 40 anni prima della nascita di Gesù avesse parlato di un bambino, di una pace, di un'epoca d'oro, di un'era gloriosa, di una vergine che avrebbe partorito questo figlio. Ci sono due, spiega Bettini, strade principali che dall'Ottocento si dividono per spiegare a chi potesse pensare Virgilio. Gli occidentalisti, cioè gli studiosi che pensano a delle figure storiche. Ecco, come per esempio poteva essere uno dei figli di Pollione, addirittura, questo a cui Virgilio dedica l'Egloga, si vantava da adulto che l'Egloga fosse stata scritta per lui. Ma ovviamente l'obiezione è: come è possibile che non conosciamo nemmeno il nome, non è famoso, nel figlio di questo console ci fossero così tante attese che erano legate alla sua persona? Bene, l'ipotesi principale che viene fatta da questi studiosi è che Virgilio potesse avere in mente addirittura proprio Augusto, che però all'età in cui viene scritta questa Egloga aveva 23 anni, e dunque in quale senso poteva essere descritto come un bambino? I filologi poi trovano delle soluzioni per risolvere il problema. Sta di fatto che Augusto in qualche modo si impadronisce di questa poesia di Virgilio, e sarà lui, come ricordate, che a Roma costruirà il primo l'altare della pace, la Rapacis, per celebrare un'era nuova. Ma queste soluzioni non sono soddisfacenti, dunque ci sono altri studiosi che pensano che Virgilio abbia ricevuto qualche influsso dall'Oriente, e dunque ci sono alcuni che pensano ai riti orfici, ad Alessandro Magno, che pure era vissuto 3 secoli prima, addirittura, e qui veniamo al punto, alcuni degli studiosi di quest'area hanno pensato ad un influsso dal profeta Isaia e alla profezia che noi conosciamo riguardante la Vergine, il capretto, il lupo, gli animali, con il bambino che mette la sua mano nella buca dell'aspide. Ma Bettini, da par suo, obietta che Roma non conosceva Isaia. Lui dice: ai romani, i pagani, non erano a conoscenza delle scritture ebraiche. Naturalmente io penso che non sia così. Ovviamente a Roma doveva esserci una comunità giudaica molto fiorente. Non solo, abbiamo una notizia che ci informa della venuta di Erode il Grande proprio nel 40 a.C. Erode veniva chiamato Filo Kaiser, amante, un amico di Cesare, aveva studiato a Roma e dunque aveva trascorso addirittura una settimana a casa di Pollione, perciò potremmo dire che Virgilio avrebbe potuto avere un'influenza da addirittura le profezie isaiane. Ebbene, però i filologi classici non giungono ad una conclusione, non sanno chi sia questo Puer. Alcuni dicono che Virgilio non pensava a nessuna persona in particolare. La storia dell'interpretazione di questa quarta Egloga però è importantissima, perché a partire da Costantino il Grande ovviamente queste parole sono applicate a Gesù, e addirittura si pensa che il Dio dei cristiani potesse essere stato profetizzato, anticipato da un pagano, Virgilio. Però i padri della Chiesa su questo hanno idee divergenti. Ambrogio di Milano conosce l'Egloga e così Gerolamo, ma non la applicano a Gesù. In effetti poi altri come Agostino è una profezia pagana su Gesù, e Prudenzio, il poeta cristiano, parlerà proprio di questa egloga per alludere a Gesù, e così farà Dante nella Divina Commedia, nel Purgatorio. Dante incontrerà Stazio e discuteranno proprio di questa egloga. Quello che è particolarmente interessante, se noi tiriamo ora le somme e ci domandiamo che cosa è successo 40 anni prima di Cristo in un mondo pagano, senza speranza, senza attese, e come mai questa coincidenza degli oracoli sibillini, della voce di Virgilio, ecco, se noi ci poniamo questa domanda seriamente, ecco, forse possiamo dare una nostra interpretazione. Forse siamo di fronte alla voce di una umanità che ha una percezione, anche nel mondo pagano, della propria manchevolezza, e pensa che la storia non sia compiuta finché non verrà un sole, un bambino che porterà la pace, un inizio di una era nuova di fronte all'era del ferro, della guerra e del sangue che si sta combattendo. Dunque resta il fatto che noi non abbiamo alcuna idea di che cosa veramente volessero intendere nel senso originario questi scritti, non possiamo saperlo, ma una lettura possibile è che il nostro cuore e il cuore di questi uomini, dei poeti in particolare, potesse essere stato portato a desiderare e attendere qualcosa di più grande, come direbbe il Battista, uno che è più grande di me. Che idea aveva, ci siamo detti in queste due domeniche riflettendo sulla figura di Giovanni, che idea aveva Giovanni di colui che sarebbe venuto? Non pensava certo a Gesù, pensava a uno più grande di lui. Bene, nel mondo pagano noi cristiani possiamo almeno dire, senza forzare ovviamente i testi, che questa attesa ad un certo punto sembra diventare un'attesa collettiva e viene interpretata dai poeti. E questo è interessantissimo perché sono proprio loro i poeti che meglio di altri si rendono conto non solo della realtà e del senso della vita, ma la esprimono, questa realtà e questo desiderio, meglio di altri. Voglio dire che il linguaggio scientifico, tecnico e anche il linguaggio teologico non sono sufficienti per parlare dell'uomo e nemmeno di Dio. Mi sembra che sia necessaria la letteratura e la poesia, come questa quarta egloga, per dire davvero il senso dell'attesa. Serve, come diremo tra poco, l'immagine isaiana del profeta di Isaia di una vergine che deve partorire una vita nuova per ridare speranza. I poeti, come Virgilio, come le Sibille, come Isaia. Ecco, dunque, i cristiani hanno visto, e forse ancora noi possiamo vedere in questi versi misteriosi e altrimenti inspiegabili, la rappresentazione dell'attesa di una umanità ad altissimo livello. Virgilio, il poeta di corte, la rappresentazione dell'attesa di qualcosa, di qualcuno di più grande. E noi cristiani abbiamo interpretato tutto questo come una preparazione alla salvezza. Ed ecco che finalmente da questa parte, diciamo, culturale, letteraria, storica, passiamo ad una parte più teologica, biblica, e poi finalmente a una parte che riguarda la nostra vita. Questi misteriosi vaticini che ho citato non possono che richiamarci il profeta Isaia. In particolare la lettura che i cristiani faranno delle profezie isaiane. Ho scelto proprio di parlare di questo perché, come avete notato, nelle liturgie di Avvento il profeta Isaia è il campione dell'attesa. Stiamo leggendo Isaia dall'inizio dell'Avvento e continueremo a leggerlo fino a domenica prossima, quando nella quarta domenica di Avvento verrà proclamata come prima lettura la famosa pagina della Vergine che partorisce il Dio con noi, l'Emmanuele. Bene, è proprio da questa pagina che ripartiamo e vi prego di fare i confronti, come ormai sono inevitabili, con quello che abbiamo detto delle Sibille e di Virgilio. Isaia scrive nel capitolo settimo una profezia che ora tolgo necessariamente dal contesto, non è possibile soffermarci in questa sede su quello che sta succedendo, sulla situazione. Certamente siamo in un contesto anche qui di guerra, simile alla guerra civile in cui è immerso il poeta Virgilio. È la guerra siro-efraimita, cioè Siro tra la Siria e Efraim, le tribù del nord di Israele. Siria e Israele decidono una spedizione congiunta contro Giuda. Dunque è anche una guerra civile in qualche modo. E all'interno di questa guerra il re di Gerusalemme sta vivendo un momento difficilissimo. Ecco perché il profeta Isaia, profeta di corte, si rivolge allo stesso re e dice a lui, Isaia 7,14, il Signore stesso, Adonai, vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Dio con noi. Panna e miele mangerà fino a imparare a respingere il male e a scegliere il bene. E prima ancora che il fanciullo impari a respingere il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese dei due re che ti incutono timore. E dunque una profezia incarnata nella situazione storica in cui vive il profeta e il re a cui il profeta si rivolge. Naturalmente una profezia alquanto suggestiva, una vergine che partorisce un figlio e che diventa Immanuel, il Dio con noi. Anche a riguardo di questa profezia ci si è domandati a chi pensasse il profeta Isaia è comunque un poeta. L'interpretazione che dà Alberto Mello, l'ultimo commentario su Isaia, il migliore in lingua italiana, nella collana Nuova Versione della Bibbia dei Testi Antichi, Alberto Mello insegna a Gerusalemme, è un monaco di Bose. La prima interpretazione, l'Emmanuele a cui pensa il profeta Isaia è il figlio del re, è suo figlio, cioè il profeta sta dicendo al re non temere, la tua vita non è in pericolo, il tuo regno non è in pericolo, la tua famiglia non è in pericolo, perché la tua sposa avrà un bambino. Dunque il segno dell'Emanuele, secondo questa interpretazione, è il permanere della dinastia del re. E qui vedete che la profezia si realizza dunque e si realizzerà attraverso la nascita di un figlio da una umana e normale unione tra il re e la sua sposa. Ma Alberto Mello ci dice che una seconda interpretazione è possibile, anche se questa che abbiamo appena spiegato è la più aderente alla realtà storica. Cioè Isaia si sta confrontando con la famiglia del re e con la sua dinastia. Ma questa profezia, che pure è aderente, si spiega con la storia, non valorizza che cosa? L'aspetto particolare, suggestivo del segno. L'insistenza su questa modalità con cui avviene questo segno prodigioso. Ed ecco la seconda interpretazione, che è la più comune tra gli ebrei, come i grammatici, Ben Ezra, Rashi, anche da molti autori moderni, e qui l'Emmanuele sarebbe, per la bocca del profeta Isaia, il suo stesso figlio, cioè il figlio del profeta, perché il profeta non avrebbe l'autorità di dare il nome ad un figlio del re, mentre avrebbe potuto dare il nome Immanuele proprio al proprio figlio. Questa interpretazione è molto frequente e più debole, soprattutto per questa questione della moglie del profeta, che non è più una giovane donna. Adesso toccheremo questa questione, perché secondo il profeta Isaia il libro aveva già partorito, era già una madre. E infine la terza e ultima interpretazione è quella messianica, e cioè il profeta Isaia ha in mente qualcuno più grande di un figlio del re o di un figlio proprio. E questa è l'interpretazione che i cristiani, in particolare l'evangelista Matteo, hanno preso su di sé, e si basa proprio su una questione molto interessante. Nel testo ebraico qui non si parla di una vergine, ma di una alma, cioè di una giovane donna. Ma nella traduzione che circolava ormai da diversi decenni, al tempo di Gesù, al tempo di Matteo, i greci avevano tradotto questa parola con parthenos, cioè vergine. Avevano cioè capito che questa ragazza era molto più che una giovane donna. La questione è complessa, darà adito addirittura a uno scontro tra ebrei e cristiani, e gli ebrei, i grammatici ebrei, rimproveranno a Giustino e nel secondo secolo e ai cristiani di forzare la lettura del testo, perché Isaia non parla di una vergine ma di una giovane donna, e in fondo in parte hanno ragione, anche se il termine alma, almeno una volta nella Bibbia ebraica, si riferisce anche a una giovane donna non sposata e che non aveva partorito. Ma qual è il punto? Ecco che questa terza interpretazione a cui noi siamo abituati è proprio quella che ha a che fare con Gesù stesso. Ed ecco che arriviamo perciò a questa parte che riguarda la nostra fede cristiana e le conseguenze per la nostra vita. Infatti, proviamo a fare il punto tra quello che abbiamo descritto finora come l'attesa nel mondo pagano, un'attesa di cui abbiamo riletto attraverso le parole del profeta Isaia, che non riusciamo ancora una volta, come già per la quarta egloga di Virgilio, a chiarire meglio a chi si riferiva Isaia. Ebbene, partiamo da un altro punto, partiamo dal punto di vista della nascita di Gesù, che ci dicono i Vangeli non è una nascita mitica, ma è legata alla storia, cioè a un tempo, a uno spazio ben definiti, cioè non è una nascita, è una vita acronica, senza tempo, ucronica, in un tempo stravolto. Il tempo è ugualmente nello spazio una vita non atopica, cioè senza un luogo, ma è una vita e una nascita centrata con delle precise, con dei precisi riferimenti spaziali e geografici. Cioè la vita di Gesù è una vita trascorsa in un tempo, in uno spazio che qui, ecco, gioverà definire come fanno i Vangeli, facendo quell'operazione a cui Luca ci ha abituato, che si chiama la sincronia, cioè l'unione della grande storia con la storia di cui si parla nei Vangeli. È questa congiunzione dove, in forza, dice Luca, di un censimento, di un imperatore, di un governatore della Siria chiamato Quirinio, il capitolo secondo di Luca, in forza di un decreto, in questo momento, in quel tempo, in quel luogo, con la congiunzione che c'è tra la grande storia e la storia di questa famiglia di Nazareth, avviene qualcosa che permette di entrare nel tempo. Ecco, questa sincronia tra la grande storia e la grande storia è importante, ma non basta ai cristiani. E io qui vi riporto al secondo testo nella nostra tradizione biblica che leggiamo, Galati 4:4, dove l'Apostolo Paolo si riferisce alla nascita del figlio di Maria come ad un tempo in cui l'attesa si è compiuta, cioè si è finalmente raggiunta quella che lui chiama la pienezza dei tempi. Quando venne la pienezza dei tempi, to pleroma, tu cronu, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Questa espressione, pienezza dei tempi, si trova soltanto in questo versetto di Paolo e ha lasciato pensare a molti che ci troviamo di fronte a una tradizione, siccome Paolo non la usa mai, che Paolo deve avere trovato nelle comunità che l'avevano coniata. Cosa vuol dire che il tempo è giunto a compimento? Ecco, questa idea la troviamo anche sulla bocca di Gesù. Pensate quando Gesù dice peplerotai, è lo stesso concetto, pleroma, la pienezza, plero, compiersi, dice Gesù, prima il Battista, peplerotai o kairos, il tempo si è compiuto. E sarà soprattutto Matteo ad usarla dicendo che le profezie dei profeti antichi si sono compiute in Gesù. Ma che cosa significa la pienezza dei tempi? Proviamo a vedere il ragionamento al contrario, come ha scritto un commentatore. Noi potremmo domandarci come mai l'attesa fino a quel tempo, come mai il bisogno di entrare in questa fase della storia, come mai i secoli trascorsi e non prima e non dopo. E qui gli autori della teologia antica si sono esercitati a lungo, per esempio Ireneo e altri, che dicono che Dio doveva abituarsi all'umanità, all'uomo. Forse dal punto di vista di Paolo possiamo rovesciare il ragionamento, cioè la domanda non è tanto perché allora, perché dopo 40 anni in egloga di Virgilio, perché dopo tutte quelle attese. Forse si deve dire che per Paolo, e dunque con lui anche noi, il tempo è compiuto perché è nato il Messia, cioè è la venuta di Cristo che rende tale il tempo. Dunque la domanda sulla pienezza dei tempi e del perché allora ha una sola possibile risposta, ed è una risposta che in fondo parte da un'altra idea. Se c'è Cristo, il tempo è compiuto. E per un cristiano non c'è altro da attendere, perché il tempo è pieno della sua presenza. Cioè, come Paolo, che era innamorato di Cristo, ogni attesa è finalmente colmata e tutto quello che c'era da aspettarsi è stato esaudito. Ecco, ma quale meccanismo abbiamo di fronte? Ed è la parte conclusiva del nostro ragionamento. Che cosa è successo? Come hanno potuto i cristiani interpretare Isaia, come ha fatto Matteo, e poi autori successivi agli evangelisti, Virgilio, come hanno fatto Costantino, Agostino? Come è stato possibile che ebrei cristiani come discendenti di Isaia o pagani come discendenti di Virgilio abbiano riletto l'evento della nascita di un bambino alla luce di queste profezie così misteriose, come quelle della quarta egloga e come quella della Vergine di Isaia? Ecco, intanto non dobbiamo forzare la verità e non dobbiamo forzare questi testi. Io penso che quando Isaia scriveva quella sua profezia così importante, quando parla di quel figlio, non doveva avere in mente Gesù. E così nemmeno Virgilio doveva necessariamente pensare al Puer come al Cristo degli ebrei. È il processo inverso, cioè ermeneutico, e l'interpretazione che ha cambiato però questa storia, perché l'interpretazione cambia la vita. E qui arriviamo proprio alla Dei Verbum, che dice al numero 15 che l'economia dell'Antico Testamento era ordinata a preparare, ad annunciare profeticamente con diverse figure l'avvento di Cristo. E, ma come questo? Ecco, un documento recente della Pontificia Commissione Biblica ci aiuta a capire quello che stiamo facendo, e noi facciamo continuamente ogni volta che, come domenica prossima, leggeremo della Vergine che partorirà, e sulla bocca di Isaia era qualcuno che abbiamo detto, ma per Matteo e per noi è Gesù. Il problema infatti è, se noi vediamo in quella Vergine di Isaia 7 la madre di Gesù, sbagliamo, come ha fatto Matteo? E perché gli ebrei non vedono questo? Ecco, abbiamo detto infatti che sono almeno due le interpretazioni che gli ebrei fanno, e in quel bambino non vedono Gesù, e in nessun commentario serio voi troverete a Isaia che lì si sta parlando di Gesù. Ebbene, la risposta non è riguardo di un errore cristiano, ma non si può parlare nemmeno di un errore degli ebrei. Scrive Massimo Grilli: esistono due strade diverse per rapportarsi al medesimo libro, e ambedue sono legittime. Cioè, le interpretazioni che sono possibili per gli ebrei, chi sarà stato quel figlio, l'abbiamo detto, o il figlio del profeta, o il figlio del re, per noi cristiani quella profezia riguardava addirittura la speranza in un figlio che sarà il figlio della Vergine Maria, ambedue le strade sono legittime, purché non si sconfessi l'interpretazione dell'altro. E qui c'è un numero chiarissimo del documento del 2002 della Pontificia Commissione Biblica sulla Sacra Scrittura, le scritture degli ebrei, che dice così, che recita così: quando il lettore cristiano percepisce che il dinamismo interno all'Antico Testamento trova la sua realizzazione in Gesù, come noi che vediamo questo processo, e lo vediamo in tante tappe, dall'inizio, da quello che abbiamo chiamato il protovangelo, che abbiamo letto per la festa dell'Immacolata, e in tutte le tappe delle profezie, quando noi cristiani percepiamo un percorso con delle forze dinamiche che trovano queste forze, la realizzazione in Gesù, attenzione, si tratta di una percezione retrospettiva, il cui punto di partenza non è nei testi, ma negli eventi del Nuovo Testamento. Cioè, non si può dire che l'ebreo non vede. E voi sapete molto bene che alcune raffigurazioni della sinagoga rappresentano una donna bellissima, ma bendata. Gli ebrei non vedono, sono ciechi, sono perfidi. Non si rendono conto che lì c'è Gesù. Non si può dire questo, scrive questo documento della Santa Sede, non si può dire che l'ebreo non vede ciò che era annunciato nei testi, perché, come ho detto prima, Isaia non vedeva. Che cosa dobbiamo dire? Allora, che il cristiano, alla luce di Cristo, scopre nei testi un più di significato che vi era nascosto. Cioè, siamo noi che, leggendo quelle profezie, vediamo qualcosa di più, un di più di significato. Ed eccoci alle conclusioni, perché questo che stiamo dicendo credo abbia a che fare con la nostra vita. Infatti, per quanto riguarda anzitutto le parole sibilline la poesia, tutte quelle misteriose profezie che hanno preparato e annunciato la nascita di Cristo. Dobbiamo proprio dire che la vita è così. Ammettiamolo. Non c'è mai niente di chiaro nella nostra vita all'inizio. Non vediamo mai bene le cose da lontano. E nemmeno Isaia e nemmeno Virgilio hanno visto in modo preciso quel volto che descrivevano con dei tratti simili, ma che in fondo non permetteva di rappresentare nessuno in particolare. C'è nella miopia delle loro descrizioni molto in comune. C'è però, ecco, l'idea di una speranza, di una nascita, di una vita nuova, l'innocenza di un bambino, la bellezza di una vergine, un anelito di pace. Ci sono questi temi che sono comuni ai desideri dell'uomo, ma solo dopo, quando la realtà irrompe e ci si avvicina a quel volto, potremmo dire andiamo a sbattere contro quel volto, allora quelle parole arcane si possono applicare ad un volto reale. E noi cristiani siamo felici di poterle applicare a Gesù. Perché? È la seconda idea. È la realtà a salvare. Non sono le attese. Come abbiamo detto la scorsa volta, nel sabato del villaggio, questo grande sentimento leopardiano di attesa si tramuta in una disperata illusione. Dunque è la realtà che va al di là delle attese, non sono le immaginazioni, è quel bambino di Betlemme che permette di dare un senso alle antiche profezie, anche se, ammettiamolo, quelle profezie avranno confortato generazioni e generazioni di uomini e di donne, pensate, che hanno letto per secoli Isaia e hanno detto, ecco, la Vergine darà alla luce un figlio. Però bisogna stare molto attenti alle illusioni, perché Godot può non venire mai. I tartari non attaccano il fortino. La realtà può deludere le aspettative e dunque si deve partire non dalla realtà che ci siamo immaginati, ma dalla storia, cioè dalla realtà per quella che è. E noi cristiani in questo siamo dei campioni, perché al di là di tutte le attese, al di là di tutte le profezie, noi siamo all'interno del panorama, della storia delle religioni, coloro che fanno più storia di tutti. La nostra fede ci porta ad incarnare la realtà di Cristo nella storia. Pensate che gli esperti storici delle facoltà pontificie, di quelle statali, sono già arrivati alla terza ricerca su Gesù. E ormai ci si appresta a parlare di una quarta ricerca sul Gesù storico che sta iniziando. E quanta archeologia, e quanta storia, e quanti libri, e quante pietre per fondare un evento che è reale e che dà senso alle attese. Dunque, ecco, questa considerazione conclusiva ci porta a dire e ci fa fare delle domande sui segni che abbiamo avuto nella nostra vita. Segni magari ricevuti da Dio o dagli altri. E queste profezie, certo, si realizzano, perché la parola di Dio si realizza. Magari, attenzione, non meccanicamente. Non abbiamo a che fare tanto con quelle profezie che gli psicologi chiamano le profezie che si autodeterminano. Sapete a cosa alludiamo? Per esempio, un giovane ragazzo dice io non mi fidanzerò mai e dunque alla fine, inconsapevolmente, dicono gli psicologi, farà di tutto per realizzare quello che sta dicendo di sé. È una categoria che fa parte della vita delle persone, delle coppie. Le profezie che si autoavverano sono in fondo condizionate da noi stessi. Qui c'è qualcosa di diverso. ed è il gioco della promessa di Dio, cioè nessuno potrà mai far nascere il figlio di Dio, anche se volesse. Io posso autodeterminare con le mie idee, con il mio pensiero, le profezie che posso fare e che si avvereranno forse se io contribuisco, ma qui c'è in gioco qualcosa di più grande, è Dio che promette e lui che deve pensare a realizzare queste promesse, e l'unica cosa che possiamo fare noi è al massimo invocare che quel bambino ci venga dato come un figlio, ed è proprio la preghiera della Chiesa quando dice nel tempo di avvento: rorate cieli de super, piovete dall'alto, dacci un figlio. L'ultima idea, brevissima, l'abbiamo già detta: Dio salva nella realtà, ma non nella violenza. Abbiamo, soprattutto nelle parole degli oracoli sibillini, ma anche nelle parole di Virgilio, abbiamo notato dei toni violenti. Invece questo figlio stupisce perché ci salva attraverso la povertà e la fragilità di un bambino. C'è una distanza grandissima da questo punto di vista. Nonostante le analogie su cui abbiamo giocato tra la profezia di Virgilio e anche le profezie di Isaia, perché a Betlemme si mostra la potenza di Dio ma nella fragilità di un bambino, e dunque Dio supera sempre le nostre attese, compie le profezie, non illude coloro che ci credono, ma lo fa sempre andando al di là di ogni nostra aspettativa. Buon avvento a tutti. Grazie, e se volete potete scrivere sul sito www.laparteBuona.it, di cui ora vi diamo dei volantini.